se ne è parlato molto e sempre se ne parla. Anzi, proprio in questo periodo, dopo il recente fenomeno Brexit, la scandalosa storia che ha animato tutto il Novecento e di cui ancora si scrive, e noi ne siamo una dimostrazione lampante, è stata più volte menzionata proprio perché, in qualche modo, ricorda quanto la sempre impeccabile Inghilterra possa essere scossa dalla ragazza americana quasi della porta accanto. Signore e signori, ecco a voi la coppia formata da Edoardo VIII e Wallis Simpson. Wallis, che ha stravolto la corona inglese, che ha fatto innamorare il futuro re d'Inghilterra al punto da abdicare per lei. Wallis, sempre piena di glamour e anticonformista. Wallis, la cui famosa frase attribuitale «Non sono bella, ma quello che so fare è vestirmi meglio di chiunque altro» è ancora ispiratrice per le ragazze d'oggi, che non pensano proprio di indossare una fascia da reginetta di bellezza, ma di poter essere comunque affascinanti grazie al savoir-faire. Lei ha avuto non solo un re ai suoi piedi per tutta la vita, ma anche una fama tale da renderla uno dei personaggi femminili più iconici del secolo scorso. Oggi scopriremo insieme alcune curiosità, vere o presunte, che sono state scritte per anni su di lei, sul loro amore, sul loro matrimonio e sull'esilio dorato a cui furono condannati. Dunque, provate ad immaginare cosa deve essere stato per i cittadini britannici e per tutto il mondo svegliarsi la mattina dell'11 dicembre 1936 e scoprire sul giornale e alla radio che il re d'Inghilterra aveva abdicato. Noi ce lo ricordiamo bene quando è apparso il messaggio dei social che annunciava l'allontanamento dei Sussex dalla corona. E già, ci era sembrato qualcosa di epocale, di incredibile, per un'istituzione come la monarchia britannica, tendenzialmente monolitica, tradizionale e poco flessibile. Quindi immaginatevi lo scandalo causato da Edoardo VIII quando decise di rinunciare al regno e di inimicarsi l'intera famiglia pur di vivere la sua storia d'amore con Wallis Simpson. Si tratta di una delle vicende più controverse della storia della Royal Family, che ha fatto parlare per decenni e ha stravolto il corso degli eventi. Se Edoardo VIII non avesse abdicato, forse Elisabetta II non sarebbe mai stata regina. Forse le cose avrebbero preso una piega molto diversa. Dietro a tutto questo, allora come oggi, i media tracciarono a tinte fosche il ritratto di una donna considerata ambiziosa e arrivista, Wallis Simpson. Di lei in quegli anni venne detto di tutto, che fosse una poco di buono, una manipolatrice, che avesse imparato delle arti erotiche in Oriente e che tramite queste fosse riuscita a sedurre il principe più conteso del momento. D'altro canto, di bell'aspetto, affascinante, amante della vita mondana e contornato da amanti, in realtà il carattere di Edward, poco adatto alla corona, aveva destato non poche preoccupazioni in suo padre, fin dall'inizio. «Quando morirò, si rovinerà in 12 mesi», pare che Giorgio V avesse detto al primo ministro Stanley Baldwin. In effetti, i mesi del regno di King Edward VIII furono ancora meno. Regnò dal 20 gennaio 1936, alla morte del padre, all'11 dicembre dello stesso anno, praticamente nemmeno un anno, quando cedette la corona a suo fratello Re Giorgio VI. L'amore con Wallis, in ogni caso, fu la causa scatenante. Tutto iniziò nel 1930, un vero colpo di fulmine. L'erede al trono d'Inghilterra e Wallis si erano incontrati per la prima volta nel 1931 a Borough Court, casa di campagna dell'amica Thelma Morgan, moglie del ricchissimo visconte Marmaduke Furness, ma soprattutto amante del principe dall'anno prima. Ufficialmente celibe e ricco, l'allora principe e futuro re Edoardo VIII era un'autentica star, ammirato e desiderato da tutte le donne che riuscivano ad infilarsi nei suoi letti sparsi per tutto il mondo. Edoardo coltivava la predilezione per le mogli degli altri, forse per il coefficiente di difficoltà nella conquista e il gusto del proibito. Wally Simpson, dal canto suo, non era estranea alle dinamiche libere del jet set di allora. Aveva archiviato il suo primo matrimonio con l'ufficiale dell'aviazione americana e presunta spia Earl Winfield Spencer, celebrato nel 1916 e durato una decina d'anni, e nel 1928 aveva sposato Ernest Aldrich Simpson, direttore di una grande azienda di trasporti marittimi. Ma oltre ai mariti di Wally Simpson si parlava pure dei suoi presunti amanti, tra cui era indicato persino Galeazzo Ciano, incontrato in occasione di un viaggio in Cina negli anni 20 e di cui pare che sia rimasta incinta, poi abortendo con una pratica errata che la condannò alla sterilità. Ma la veridicità si perde tra i meandri delle poche fonti storiche e delle numerose smentite successive. In sostanza, Wallis era una donna più che libera, consapevole di ciò che voleva e per questo bollata come arrampicatrice sociale fatta e finita. Sul principio, tra Edoardo e Wallis non scattò nessuna scintilla. Ci vollero circa 3 anni perché la relazione decollasse definitivamente, terremontando le alte sfere dell'istituzione monarchica, della Chiesa anglicana, dei governi del Regno Unito e dei paesi del Commonwealth. Non si poteva permettere. La famiglia reale vedeva in lei una straniera senza un titolo nobiliare e con una pessima reputazione di femme fatale. Ma al contrario di ogni aspettativa, quando re Giorgio V morì, il primogenito Edoardo VIII salì al trono inglese, annunciando che alla cerimonia di incoronazione sarebbe stato accompagnato dalla donna che amava, americana, borghese e presto pluridivorziata. Ecco scoppiare la crisi istituzionale. Per la Chiesa anglicana la donna restava sposata di fronte a Dio col suo primo marito e ciò rendeva Edoardo un concubino, in contrasto con il ruolo di capo della Chiesa. In Parlamento solo Winston Churchill sembrava parteggiare per il giovane re dal cuore caldo. Le numerose obiezioni religiose, giuridiche, politiche e morali tentarono di piegare la resistenza di Wallis, dipinta come la magliarda che aveva concupito il principe. Puntava solo ai soldi e al ruolo di regina. Voleva destabilizzare governo, monarchia e Chiesa d'Inghilterra. Esasperata, lei arrivò a pensare di troncare la relazione pur di non subire più quel trattamento, ma Edoardo VIII si oppose ad ogni tipo di obiezione, irremovibile, innamorato. Voleva sposare lei e basta. L'11 dicembre il futuro re d'Inghilterra lesse un comunicato alla nazione. 2 ore fa ho portato a termine i miei ultimi doveri come re e imperatore. Dovete credermi se vi dico che ho trovato impossibile farmi carico delle responsabilità e dei doveri di sovrano come avrei voluto, senza l'aiuto e il sostegno della donna che amo. Edoardo VIII scelse l'amore e non se ne pentì mai, diventando così un vero e proprio simbolo. Quanto all'anello di fidanzamento, non avrebbe mai pescato tra i gioielli di famiglia, pur di altissimo valore. Edoardo doveva sottolineare, non senza una buona dose di ego, che andava contro la sua stessa istituzione, pur di ottenere il diritto di sposare chi voleva, e onorare quell'amore che amava un anello inusuale. Scelse simbolicamente di oltrepassare la manica, rivolgendosi a Cartier, che disegnò un gioiello di rara magnificenza e arguta esagerazione, montando uno smeraldo da 19,77 carati in oro giallo sfavillante e avvolgendolo con diamanti purissimi taglio baguette. Nessuna signora dell'alta società prima di allora aveva sfoggiato smeraldi, una pietra troppo delicata, al tempo stesso sfacciata, difficile da lavorare, difficile da indossare. Proprio per questo perfetta per Wallis. Da quel momento la storia tra Edoardo e Wallis fu pubblica. Per arrivare a sfoggiare al dito quello smeraldo profondo, enorme e raffinato, c'erano voluti 2 anni di sotterfugi misti a gossip e dicerie. L'anello fu modificato nel 1958, i diamanti baguette sostituiti da altri taglio round per festeggiare i 20 anni abbondanti del loro matrimonio. Si sposarono privatamente il 3 giugno 1937, 6 mesi dopo l'abdicazione, nel castello di Candé, vicino a Tours, in Francia. Lei in un elegantissimo abito azzurro ceruleo, con cappellino in tulle, paglia e piume e scarpe di seta, impreziosito da gioielli Van Cleef & Arpels e di Cartier. Rimasero insieme per tutta la vita, trascorrendo il resto dei loro anni in una sorta di esilio dorato, frequentando i salotti più esclusivi, il jet set, dettando la moda, ma sempre a debita distanza da Londra, ripudiati dalla famiglia e malvisti da molti. Ottennero il titolo di duchi di Windsor, ma lei non ebbe mai quello di altezza reale. Durante la Seconda Guerra Mondiale, con l'Inghilterra impegnata contro Hitler, l'immagine dei duchi di Windsor, filonazisti, fu profondamente negativa. Il viaggio in Germania del 1937 per osservare le condizioni degli operai non era piaciuto a corte. L'ex sovrano aveva incontrato Hitler senza nascondere la sua ammirazione per il Führer, né il braccio teso nel saluto nazista. 2 anni più tardi, la coppia sarà costretta a lasciare la Francia, invasa nel 1940 dal Terzo Reich, e verrà inviata in Giamaica, dove Edoardo sarà nominato governatore delle Bahamas, per allontanare un potenziale sostenitore del fascismo dal teatro di guerra europeo. Gli inglesi non li perdonarono mai, cappeggiati da Elisabetta II, che si era ritrovata a studiare da regina dopo l'abdicazione dello zio. Nonostante tutto questo, pare che lui abbia detto a sua moglie: «Per tutto quello che ho ricevuto in cambio con te, davvero ho rinunciato a molto poco», mentre si vociferava che invece lei non abbia preso di buon grado la notizia dell'abdicazione. Un conto è essere la consorte del re d'Inghilterra, un conto diventare quella che lo costringe ad abbandonare il trono e la corona, pare abbia detto. E se i suoi abiti erano tutti così perfettamente adatti, certo non potevano essere da meno i suoi gioielli. Non gioielli qualunque, ovviamente, ma gioielli ricercati, pezzi unici, creati dai migliori artisti dell'epoca, come ad esempio la spilla a cuore di Cartier realizzata in diamanti, smeraldi e rubini. E ancora il portasigarette in oro, raffigurante la mappa dell'Europa e del Nord Africa, con incisi smalto gli itinerari dei loro viaggi vacanze, sempre di Cartier. O la pantera bracciale realizzata proprio su misura per lei. Wally Simpson è stata il simbolo di un cambiamento che, accettato o meno, resta pur sempre un episodio epocale per una delle istituzioni più longeve della storia moderna europea, come quella della monarchia inglese, che, seppure tra peripezie e vicissitudini affrontate nei secoli scorsi, non ricordava di certo niente di simile, almeno dai tempi di Enrico VIII. Il duca di Windsor morì a Parigi il 28 maggio 1972 per un cancro alla gola. Edoardo rientrò in Gran Bretagna dopo il 1945, visitando una sola volta e senza la moglie Buckingham Palace, in occasione dei funerali del fratello Giorgio. La decisione di Edoardo fu la prima volontaria rinuncia al trono da parte di un sovrano britannico in oltre 1000 anni. Wallis muore all'età di 90 anni il 24 aprile 1986, 14 anni dopo Edoardo, consumata dall'Alzheimer. A qualche anno dalla sua morte, la sua preziosa collezione di gioielli è stata venduta all'asta di Sotheby's per oltre 50 milioni e, per suo volere, destinati all'Istituto Pasteur di Parigi e alla ricerca sull'HIV. Tra tutti c'era anche quell'anello di fidanzamento unico, un anello da regina, quella che non era mai diventata. Sweet deceit comes calling, a negativity lies, cold, cold heart, heart done by you, something's left in bed up, baby, just passing through, and it's now
tears.